Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
XIX secolo dell'era cristiana. Con il congresso di Vienna, l'Europa si riorganizza cercando di mantenere in soffitta la rivoluzione. I sovrani della Santa Alleanza si impegnano comunque a salvaguardare e seguire i principi cristiani. La Francia, modello rivoluzionario su molti piani, lo è anche nel campo dei rapporti fra Stato e Chiesa. Il suo concordato del 1801 sarà da esempio per molti altri accordi analoghi che salvaguarderanno interessi spesso contrastanti. XIX secolo, il secolo dei moti risorgimentali e della carboneria, dell'impero austro-ungarico e del romanticismo, il secolo del pianoforte e degli slanci idealistici. La Chiesa non è ancora pronta per accogliere tutte queste novità e tenta di esaltare i valori eterni dell'epoca d'oro in cui trono e altare erano tutt'uno. Gli stati, al contrario, prendono le distanze. Solo alcuni cattolici illuminati comprendono a fondo quest'ansia di libertà dei popoli e invocano una separazione fra Stato e Chiesa, cosa che avverrà irreversibilmente all'alba del Novecento. Altro tratto caratteristico del secolo è la rinascita degli ordini religiosi e delle congregazioni. Con Pio VII risorge dalle sue ceneri la Compagnia di Gesù nell'anno 1814. Si restaurano gli ordini benedettino e domenicano, quest'ultimo per opera di padre Lacordaire, fra i massimi oratori del secolo. Dal pulpito di Notre-Dame de Paris sarà responsabile di innumerevoli conversioni. Ecco un passo da una sua celebre conferenza dedicata ad una virtù cristiana fra le più popolari, l'umiltà.
Dico una gloria, perché non crediate che lo scopo dell'umiltà sia di abbassarvi. Anzi, essa mira ad innalzarvi. Nessun'altra dottrina, infatti, quanto la cattolica, ha preteso d'esaltare tanto l'anima umana. Nessun'altra le ha additata un'ambizione più alta e straordinaria. Essa non le parla che delle sue origini e dei suoi fini divini. Alla sua gloria mortale sostituisce una gloria eterna. Le dà un Dio per fratello e per patria il cielo. Le ispira un sì profondo rispetto di sé medesima che la minima cosa contraria alla rettitudine e alla coscienza le desta orrore, e non sarebbe più tranquilla se anche lievemente si offuscasse lo splendore della sua dignità personale. In tal modo la più sublime elevazione dell'anima deve unirsi, e si unisce di fatto nella dottrina cattolica, alla più profonda umiltà. Ma come ciò? Come mai un'ambizione senza misura può unirsi a un'aspirazione al tutto contraria? Potrei io, signori, evitare tale questione, intendendo io qui di trattare soltanto dei fenomeni della dottrina. Tuttavia, credo opportuno di fare anche, quando mi capita, qualche accenno al segreto interno delle cose. Togliamo quindi la contraddizione apparente che ci preoccupa e penetriamo nell'essenza dell'umiltà. Sappiate, o signori, che la vera grandezza non consiste già nell'elevazione della natura, nella gerarchia materiale ed esteriore degli esseri. No, la vera grandezza l'elevazione essenziale ed eterna è quella del merito, della virtù. I natali, la fortuna e l'ingegno, davanti a Dio sono un nulla. Che saranno infatti i natali davanti a Dio che non è nato? Che sarà la fortuna davanti a Dio che creò il mondo? Che sarà il genio davanti a Dio che è lo spirito infinito da cui ci proviene quella meravigliosa fiammella che chiamiamo intelligenza? Nulla, proprio un bel nulla. Ciò che conta davanti a Dio e che a Lui ne avvicina è l'elevazione personale dovuta allo sforzo di una virtù la quale, in qualunque condizione ci troviamo, riproduce nell'anima nostra una viva immagine della divinità. Ora, quanto più dal basso si innalza la virtù, tanto maggiore sarà il suo merito.
L'Ottocento è insomma il secolo della rinascita del clero, dello zelo pastorale, della cura dei fedeli, della lotta alla scristianizzazione. Personaggio emblematico è in questo senso Jean-Marie Vianney, il curato d'Ars, che insiste sullo stesso tasto.
Dio contempla con amore un'anima pura, le concede tutto quello che essa chiede. E come potrebbe resistere a un'anima che vive soltanto per Lui, per mezzo di Lui e in Lui? Essa lo cerca e Dio si mostra a lei. Lo chiama e Dio viene. È tutt'uno con Lui. Essa incatena la sua volontà. Non si può capire il potere che un'anima pura ha sul buon Dio. Non è lei che fa la volontà di Dio, è Dio che fa la sua. Un'anima pura, come una bella perla. Finché è nascosta in una conchiglia in fondo al mare, nessuno pensa ad ammirarla. Ma se la mostrate al sole, essa risplende e attira gli sguardi. Così è dell'anima pura. Nascosta adesso agli occhi del mondo, risplenderà un giorno dinanzi agli angeli, nel sole dell'eternità. Quanto più i giusti sono nell'innocenza, tanto più riconoscono la loro povera miseria e praticano l'umiltà senza la quale non si può andare in cielo. L'umiltà è come la catena del rosario. Se la catena si rompe, i granelli se ne vanno. Se cessa l'umiltà, tutte le virtù spariscono. L'umiltà è come una bilancia. Quanto più ci si abbassa da un lato, tanto più si è innalzati dall'altro. Fu chiesto a un santo qual era la prima virtù. È l'umiltà, rispose. E la seconda? L'umiltà. E la terza? L'umiltà. L'umiltà disarma la giustizia di Dio. Un'anima pura suscita l'ammirazione delle tre persone della Santissima Trinità. Il Padre contempla la sua opera. Ecco dunque la mia creatura. Il Figlio il prezzo del suo sangue. Si conosce la bellezza di un oggetto dal prezzo che è costato. Lo Spirito Santo vi abita come in un tempio. Quanto più ci si rende poveri per l'amore di Dio, tanto più si è ricchi in realtà. Non tutti coloro che si avvicinano ai sacramenti sono santi. Però i santi saranno sempre scelti tra coloro che li ricevono spesso. I santi sono come tanti piccoli specchi nei quali Gesù Cristo si contempla. Nei Suoi apostoli Gesù contempla il suo zelo e il suo amore per la salvezza delle anime. Nei martiri contempla la sua pazienza, le sue sofferenze e la sua morte dolorosa. Nei solitari egli vede la sua vita oscura e nascosta. Nelle vergini ammira la sua purezza senza macchia e in tutti i santi la sua carità senza limiti. Di modo che, ammirando le virtù dei santi, non facciamo altro che ammirare le virtù di Gesù Cristo. Sì, con una preghiera fatta bene, possiamo comandare al cielo e alla terra. Tutto ci obbedirà. Se siete nell'impossibilità di pregare, nascondetevi dietro al vostro angelo e incaricatelo di pregare al posto vostro. Non dovremmo perdere la presenza di Dio, più di quanto non perdiamo la respirazione. La preghiera è per la nostra anima ciò che la pioggia è per la terra. Concimate una terra quanto volete. Se manca la pioggia, tutto quello che farete non servirà a nulla. Non c'è bisogno di pregare tanto per pregare bene. Si sa che il buon Dio è lì, nel santo tabernacolo. Gli si apre il cuore, ci si compiace della sua presenza. Questa è la migliore preghiera. Quando prego, mi figuro Gesù mentre prega il Padre suo. Il buon Dio ama essere importunato. Bisogna pregare molto semplicemente e dire: mio Dio, ecco un'anima ben povera, che non ha niente, che non può nulla. Fammi la grazia di amarti, di servirti e di conoscere che non sono nulla.
Trionfa così nell'Ottocento una nuova spiritualità, il culto del Sacro Cuore, la particolare devozione a Gesù, la religiosità mariana. Una religiosità romantica che non ha paura di sfidare il razionalismo liberale, insistendo su miracoli e apparizioni. La Vergine appare alla Salette nel 1846, a Lourdes nel 1858. Ecco un esempio di cristologia romantica nel pensiero di Johann Asam Muheller.
Come Adamo è il rappresentante della discendenza che si è allontanato da Dio, così Cristo lo è dell'umanità redenta. Come in quella la maledizione si è riversata su tutte le creature, così in questa la benedizione. Come si verifica un misterioso rapporto tra il peccato di tutti gli uomini e il peccato di Adamo, così tra il Redentore e i redenti nel rapporto alla vita divina. Ma la ripresa della discendenza peccatrice non doveva verificarsi meccanicamente da sé. Il Salvatore si mostra immediatamente nelle sue opere come il Signore di tutte le cose, come l'amore, soprattutto attraverso la sua morte, e cioè attraverso la sua morte in croce, e si mostrò interamente come il prototipo di una perfetta santità. Infine, attraverso la sua resurrezione, si mostrò come il vincitore sulla morte. Ad Atanasio, la vita di Cristo appare interamente come manifestazione, immediata rivelazione dell'ordine del mondo superiore. Così, la interiore forza divina che si ottiene mediante la fede dovrebbe raggiungere l'autocoscienza di sé. Nei suoi miracoli noi dobbiamo riconoscere che Dio sta al di sopra del mondo finito e che questo gli obbedisce, affinché in questo modo la vera conoscenza di Dio divenga visibile. Nel suo amore, nel suo perfetto e santo mutamento, la vita morale di coloro che sono uniti a Lui dovrebbe raggiungere l'immagine. Nella sua resurrezione, quelli che sono ricolmi della forza di vita eterna che promana da Lui dovrebbero vedere la verità che Cristo conserverà ai Suoi lungo tutti i secoli. Così, secondo il sicuro tatto della ricca natura cristiana di Atanasio, tutto è completamente ricondotto alla persona del Redentore. Tutto si fonda su questa. In tutto, essa si manifesta in modo nuovo. Egli, nella vera concezione del cristianesimo come una positiva istituzione, mette in luce non tanto ciò che Cristo ha insegnato, quanto ciò che egli ha fatto, poiché ogni insegnamento trova il suo sostegno e il suo punto di appoggio solo nelle sue opere. Da tutto ciò, noi vediamo ora come Atanasio ponga ogni speranza, ogni fiducia, ogni desiderio del cristiano nella vera persona divina del Salvatore, e come egli per questo combatta gli ariani proprio a partire dall'essenza più intima del cristianesimo. Per lui tutto è incerto e fluttuante, anzi non vale nulla se Cristo non è vero Dio. Così hanno anche pensato in tutti i tempi tutti i veri cristiani. Con Cristo era dato loro tutto e tutto era assicurato. Senza lui nulla, anche se essi non erano capaci di fondare e dimostrare ciò così profondamente come Atanasio, il vero teologo cristiano. Anche la certezza dell'immortalità, egli la fonda ora sulla vita in Cristo, l'Eterno e l'Immortale. Dunque Atanasio considera generalmente Cristo come il rappresentante dell'umanità redenta, ma non, per così dire, il mero rappresentante. La Chiesa tutta intera è in lui, in suo potere. Egli è il punto di origine, e come nell'origine è compreso tutto, così l'intera Chiesa è compresa in lui. La Chiesa, purché non ci si fermi all'espressione che può venir grossolanamente fraintesa, è come lo sviluppo di Cristo nel tempo.
Ma in quest'epoca di grandi fermenti politici, la Chiesa finisce per chiudersi un po' in se stessa e a tutto svantaggio della speculazione. Abbazie e università, focolai di riflessione nei secoli precedenti, sono sparite. La formazione intellettuale del clero è trascurata a vantaggio della formazione spirituale.
Félicité Lamennais rappresenta un'eccezione mal compresa nel suo tempo.
Egli punta il dito sulle grandi possibilità della Chiesa in campo sociale. Ascoltiamo un passo dalla sua opera più famosa, Le parole di un credente.
Quando un albero è solo, è squassato dal vento e spogliato dalle sue foglie, e i suoi rami, invece di elevarsi, si abbassano come se cercassero la terra. Quando una pianta è sola, non trovando riparo contro l'ardore del sole, langue, si dissecca e muore. Quando l'uomo è solo, il vento della potenza lo curva verso la terra e l'ardore della cupidigia dei grandi di questo mondo assorbe il succo che lo nutre. Non siate dunque come la pianta o come l'albero che sono soli, ma unitevi gli uni agli altri e appoggiatevi e proteggetevi mutualmente. Finché sarete disuniti e ciascuno non penserà che a sé, voi non dovete attendere che sofferenza, malanno, oppressione. Che vi è di più debole del passerotto e di più disarmato della rondine? Eppure, quando appare l'uccello rapace, le rondini ed i passerotti riescono a cacciarlo, ammassandosi contro di lui e inseguendolo tutti assieme. Segui l'esempio del passerotto e della rondine. Colui che si separa dai propri fratelli, la paura lo insegue quando cammina, si siede accanto a lui quando riposa e non lo abbandona neppure durante il sonno. Allora, se vi si domanda quanti siete, rispondete: «Noi siamo uno», perché i nostri fratelli sono noi e noi siamo i nostri fratelli. Perché colui che è più forte di un solo sarà meno forte di due e colui che è più forte di due sarà meno forte di quattro E così i deboli nulla avranno da temere quando, amandosi fra loro, saranno veramente uniti. Un uomo viaggiava per i monti ed arrivò in un luogo dove una grande roccia, essendo rotolata sul sentiero, l'aveva del tutto ingombrato, e fuori di quel sentiero non v'era altro passaggio né a sinistra né a destra. Orbene, quest'uomo, vedendo che non poteva continuare il proprio viaggio a cagione della roccia, cercò di smuoverla per aprirsi un passaggio. S'affaticò molto in quel lavoro, ma tutti i suoi sforzi furono vani. E mentre era assorto in questo pensiero, sopravvenne un altro viaggiatore. Questi, avendo tentato ciò che aveva tentato il primo ed essendosi visto impotente a rimuovere la roccia, sedette in silenzio ed abbassò la testa. Dopo di lui ne vennero molti altri e nessuno poté smuovere la roccia e la paura era in tutti ben grande. Infine uno di loro disse agli altri: «Fratelli miei, preghiamo il Padre nostro che sta nei cieli. Forse egli avrà pietà di noi in questa angoscia». E questa parola fu ascoltata, ed essi pregarono di cuore il Padre che sta nei cieli. E quando ebbero pregato, colui che aveva detto «preghiamo» disse ancora: «Fratelli miei, ciò che ciascuno di noi non è riuscito a fare da solo, chissà se non ce la faremmo tutti assieme». Ed essi si alzarono ed assieme spinsero la roccia, e la roccia cedette, ed essi continuarono il viaggio in pace. Il viaggiatore è l'uomo, il viaggio è la vita, la roccia sono le miserie che egli incontra ad ogni passo lungo il proprio cammino. Nessun uomo sarebbe capace di sollevare da solo quella roccia, ma Dio ne ha misurata la mole in modo che essa non arresti mai coloro che viaggiano assieme.
XIX secolo, dell'era cristiana. I teologi si interrogano sull'atto di fede, i filosofi cercano di spiegarlo approfondendo la figura di Gesù. Ecco un tentativo di sintesi da parte del pensatore tedesco Friedrich Schleiermacher.
Orbene, noi possiamo, se preferiamo, chiamare Cristo il Redentore, oppure considerarlo come colui nel quale la creazione della natura umana, che fino ad allora era presente solo ad uno stadio preliminare, è stata completata. Ambedue le prospettive hanno senso solo in quanto si attribuisce a Cristo un'attività peculiare e invero in connessione con un contenuto spirituale peculiare della sua persona. Infatti, se egli opera solo in un modo in cui operano anche gli altri, per quanto più perfetto e totalizzante, allora anche il risultato, ossia la salvezza dell'uomo, sarebbe un'opera comune a lui e agli altri, anche se la parte avuta da lui fosse più grande, e non ci sarebbe un solo Redentore in rapporto ai credenti, bensì molti Redentori, tra i quali solo uno sarebbe il primus inter pares. E tantomeno in questo caso la creazione dell'uomo sarebbe portata a compimento mediante lui, bensì mediante il complesso di coloro che si distinguono in modo omogeneo dagli altri, in quanto la loro opera presuppone una condizione peculiare. Ma la prospettiva non cambia neanche se la sua attività gli spettasse sì in modo esclusivo, tuttavia ciò avesse il suo fondamento meno in una condizione interiore a lui propria che in una situazione peculiare nella quale fosse stato posto. Infatti, in tal caso, la seconda espressione, ossia che la creazione dell'uomo è stata portata a compimento in lui, non avrebbe assolutamente alcun contenuto, in quanto si presupporrebbe piuttosto che ci siano molti uguali a lui, i quali soltanto non sarebbero vissuti nella stessa situazione. Sicché è inutile imputare al Redentore una dignità superiore a quella che richiede l'attività che nel contempo gli viene attribuita, in quanto non si spiega nulla in base all'eccedenza di dignità. E parimenti è inutile attribuirgli un'attività maggiore di quella che può conseguire dalla dignità che gli si vuol riconoscere. Infatti ciò che consegue dall'eccedenza di attività comunque non può essere ricondotto a lui nello stesso senso dell'altro. Orbene, potremmo trattare l'intera dottrina su Cristo o solo come dottrina della sua attività o anche solo come dottrina della sua dignità. Di conseguenza, per noi, l'articolazione principale si divide in due parti dottrinali, quella che concerne la persona di Cristo e quella che concerne la sua opera. Esse sono del tutto differenti, ma il loro contenuto complessivo è identico.
XIX secolo. La scienza annovera innumerevoli progressi. I moti liberali si fanno sempre più pressanti. Lo Stato pontificio si assottiglia. In compenso il papato aumenta il suo prestigio. È il trionfo del cosiddetto ultramonateismo, rafforzato dall'affermazione della infallibilità pontificia, dal rinnovato fervore missionario. E insieme sono gli anni di una inevitabile presa di coscienza che cosa possono realmente i credenti nella vita sociale. Una buona risposta verrà da Papa Leone XIII e dalla sua rivoluzionaria enciclica sociale, Rerum Novarum.
I governanti, dunque, debbono in primo luogo concorrervi in maniera generale, con tutto il complesso delle leggi e delle istituzioni politiche, ordinando e amministrando lo Stato in modo che ne risulti naturalmente la pubblica e privata prosperità. Questo, infatti, è l'ufficio della civile prudenza e il dovere dei reggitori dei popoli. Ora, la prosperità delle nazioni deriva specialmente dai buoni costumi, dal buon assetto della famiglia, dall'osservanza della religione e della giustizia, dall'imposizione moderata e dall'equa distribuzione dei pubblici oneri, dal progresso delle industrie e del commercio, dal fiorire dell'agricoltura e da altre simili cose, le quali, quanto maggiormente promosse, tanto più felici rendono i popoli. Anche solo per questa via può dunque lo Stato grandemente concorrere, come al benessere delle altre classi, così a quello dei proletari. E ciò di suo pieno diritto e senza dar sospetto di indebite ingerenze, giacché provvedere al bene comune è ufficio e competenza dello Stato. E quanto maggiore sarà la somma dei vantaggi procurati per questa generale provvidenza, tanto minore bisogno vi sarà di tentare altre vie a salvezza degli operai.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Gian Berardino Carlucci, Irio Fantini, Gaetano Lizio, Gino Manfredi, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.